Epistola agli Ebrei, capitolo 10, i versetti dal 32 al 39. Ancora una volta leggeremo questi versetti. Domenica scorsa avevo detto che sarebbe stato l'ultimo sermone del capitolo 10, ma non essendo riuscito a completarlo, ho voluto dare uno spazio maggiore a quello che domenica scorsa sarebbe stato l'ultimo punto, accennato soltanto brevemente, e in modo da poter essere maggiormente chiari su una dottrina che è chiaramente insegnata e che credo sia di vitale importanza per tutti quanti noi. Quindi leggiamo intanto dal capitolo 10 dell'Epistola agli Ebrei, versetto 32 fino al 39. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Vi ricorderete che domenica scorsa ho introdotto questo messaggio utilizzando la metafora di una gara sportiva, e ho detto che la vita cristiana può essere paragonata a una gara sportiva. E se dobbiamo paragonare la vita cristiana a una gara sportiva, non dobbiamo pensare a una di quelle gare che si giocano e si concludono nel giro di pochi secondi, una gara di scatto, i 100 metri, i 200 metri, ma dobbiamo piuttosto pensare a una maratona, una lunga, faticosa, difficoltosa gara che richiede non solo grande preparazione, come in tutte le discipline, per poter eccellere, ma anche una grande perseveranza. Ed era questo il problema dei credenti ebrei ai quali questa epistola era stata originariamente indirizzata. Avevano professato la fede in Cristo, avevano fatto un certo cammino con Cristo, con la Chiesa, ma adesso accusavano la stanchezza, accusavano il peso degli anni, delle difficoltà, delle pressioni che venivano dall'esterno, magari, chissà, perfino di qualche scandalo che si era verificato. Erano stati scoraggiati probabilmente anche da qualcuno che era già andato via, e stavano considerando la possibilità di abbandonare la fede in Cristo, abbandonare la confessione della loro fede, sebbene avessero nel passato sofferto tanto proprio per la stessa fede. Erano stanchi, e stancarsi, vi ho detto domenica scorsa, non è peccato, perché anche il profeta Isaia lo ha detto, che i giovani scelti vacillano e cadono. E però aggiunge che quelli che confidano nel Signore acquistano nuove forze, camminano e non si stancano, corrono e non si affaticano. Quindi come acquistare nuove forze, come tornare a correre il buon e a combattere il buon combattimento della fede e a correre la corsa che ci sta dinanzi per poter perseverare fino alla fine. Perché la perseveranza è necessaria, solo chi avrà perseverato fino alla fine, Gesù ha detto, sarà salvato. Bene, lo scrittore agli ebrei mette dinanzi a loro una cura contro lo scoraggiamento. E questa cura contro lo scoraggiamento ha una posologia, ci sono tre pillole da prendere, se volete. Non ho usato questa cosa, ma domenica scorsa, ma se vi aiuta la vostra memoria lo faccio adesso. La prima è quella di riflettere, di ricordare la grazia che abbiamo ricevuto nel passato. Nel passato voi siete stati, ricordatevi, dice lo scrittore, che né in quei primi giorni siete stati illuminati. Ed è una cosa bella per una persona che si trova nel buio ricevere la luce, è una cosa bella per una persona che si trova nel freddo ricevere il calore della verità, e però non solo siete stati illuminati, avete avuto queste cose belle, ma avete anche dovuto soffrire e combattere una lunga lotta dolorosa, siete stati esposti agli oltraggi, siete stati esposti alle vessazioni, vi siete fatti solidali nei confronti di quelli che erano stati incarcerati, voi stessi siete stati con loro, li avete aiutati e quindi avete sperimentato la potenza della grazia che vi ha non solo portati alla fede ma anche sostenuti in momenti difficili. Bene, ricordatevi di queste esperienze belle e anche dolorose che avete avuto nel passato e siate grati a Dio perché in momenti belli e in momenti brutti, in tutti questi anni, siete stati sostenuti. Ricordatevi la grazia che avete ricevuto nel passato, quindi è la prima pillola contro lo scoraggiamento. Ma non basta quello. Voi dovete anche comprendere ciò di cui avete bisogno ora. Quali sono i vostri veri bisogni? Dovete fare attenzione perché molte volte vi potete ingannare, noi pensiamo di avere bisogno di qualcosa che in realtà non è veramente la nostra necessità. Di che cosa abbiamo veramente bisogno? Questo è uno dei problemi uno dei problemi che davvero distrugge un gran numero di persone oggi. Pensate a questa epidemia che si sta sempre più spargendo del gioco e del gioco d'azzardo. Quante persone nel desiderio di poter guadagnare, di fare il colpo che li sistemerà per la vita intera, distrugge la propria vita. Queste persone distruggono la propria esistenza come? Magari andando dietro una macchinetta elettronica o a volte nella privacy della propria casa, dietro il proprio computer. Ormai non c'è più bisogno di andare al casinò di Sanremo o da qualche altra parte per farlo. E giocano magari a volte perfino centinaia di euro in poche ore, ogni giorno, nell'illusione di poter guadagnare qualcosa che li sistemerà per la esistenza e non raggiungono e non ottengono nulla. In questi giorni sento sempre più gente preoccupata per il dilagare di questa cattiva pratica che sta schiavizzando centinaia, migliaia, forse decine o addirittura centinaia di migliaia di persone. Perché questa gente si rivolge a questi giochi? Perché pensa di avere bisogno di qualcosa di cui in realtà non ha bisogno. Non ha bisogno. E perde perfino ciò di cui potrebbe sostentare se stessa e la propria vita. E allora riconoscere quali sono i nostri veri bisogni è il primo passo verso la felicità. Di che cosa avete bisogno? E lo scrittore glielo dice con chiarezza, questa è la seconda pillola, voi avete bisogni spirituali, prima ancora e più che bisogni materiali, e avete bisogno di pazienza, avete bisogno di costanza, avete bisogno della grazia per vivere oggi bene, perché la vita va vissuta momento per momento, giorno per giorno, e Dio non rifiuterà di donarci la grazia di cui oggi noi abbiamo bisogno, nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, che perfino i bambini conoscono. Gesù ci ha insegnato a pregare: dacci oggi il nostro pane. Ma è proprio necessario che ripetesse: dacci oggi il nostro pane quotidiano? Non vi sembra che è una ripetizione? Dacci oggi il nostro pane di oggi. Perché? Perché noi siamo abituati a accumulare e accumulando a riporre le nostre speranze in quello che siamo riusciti a mettere da parte, mentre Cristo ci vuole insegnare uno stile di vita che dipende quotidianamente, giorno per giorno, da colui dal quale procede ogni bene ed ogni ricchezza. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sarebbe davvero straordinario esaminare questa intera frase. Gesù ci insegna a chiedere le cose semplici, le cose che ci sostengono, in fondo il pane. Non ci chiede di chiedere al Padre il formaggio, ma il pane, perché è l'alimento fondamentale, di chiederlo ogni giorno e di chiedere la porzione necessaria per ogni giorno, nella fiducia che il nostro Padre Celeste risponderà alle nostre vere esigenze. Gesù aggiunse in un suo discorso: non siate in ansia per il domani, di quello che mangerete, di ciò che vi vestirete. Guardatevi intorno, guardate gli uccelli, guardate i gigli, guardate le creature più semplici e più insignificanti probabilmente della terra. Il Padre vostro si prende cura di loro, e se lo fa con queste creature, quanto più lo farà per voi, gente di poca fede. Ed è questo il nostro problema. E infatti c'è la terza pillola. Allora, prima di tutto ricordiamoci di ciò che Dio ha fatto nel passato, se vogliamo trovare incoraggiamento, essere grati a Dio. Seconda cosa, riflettiamo e consideriamo le cose di cui abbiamo veramente bisogno nel quotidiano. Terza cosa, ed è quello di cui voglio parlarvi oggi nel resto del tempo che mi rimane, consideriamo e riflettiamo e riposiamo sulla grazia che riceveremo nel futuro. Perciò ricorda la grazia ricevuta nel passato, richiedi la grazia di cui hai bisogno nel presente, riposa sulla grazia che riceverai nel futuro. Infatti, qui nel nostro passo non si parla soltanto di cose passate che dovevano ricordare, di cose di cui avevano bisogno nel presente, voi avete bisogno di costanza, ma poi si parla del futuro del popolo di Dio, del futuro dei cristiani. E noi come guardiamo al futuro? In che modo pensiamo ai giorni che verranno? Siamo spaventati? Ci poniamo molte domande che sono spesse volte destinate a rimanere senza risposta, soprattutto adesso che viviamo in questo momento davvero di congiuntura, di crisi, di difficoltà. Tanta gente perde il lavoro, tanta gente teme di perderlo, tanta gente teme di non trovarlo o non poterlo trovare mai. E poi a volte pensiamo a cosa sarebbe di noi se da un giorno all'altro qualche medico ci dicesse che siamo malati, magari di una malattia inguaribile, terminale. Non è forse, non sentiamo queste cose su di noi come delle spade di Damocle? Chi vi dice a voi che domani io non debba venire a annunciarvi, fratelli, cercatevi un altro pastore, perché purtroppo io non sono in condizioni fisiche di potervi continuare a servire, annunciandovi la parola di Dio. Oh, gli uomini sono così precari, nessuno di noi deve presumere che la propria condizione sarà anche negli anni futuri quella che è nel presente. E se ci pensiamo, è davvero pauroso. Come pensiamo al futuro? Eppure il cristiano riposa sulla certezza che nel futuro continuerà a ricevere la grazia di cui ha bisogno. Attenzione, la certezza del cristiano non è che nel futuro ci saranno solo rose e fiori. La certezza del cristiano non è che nel futuro tutte le cose andranno bene. Ah, sì, certamente, io sono con Cristo, allora tutto dovrà andar bene. Il Signore non mi abbandonerà, non mi lascerà, non mi farà soffrire. No, no, guarda che questa non è la promessa di Dio per te. La promessa di Dio per te e per me, per chiunque ripone fiducia in Lui, è che nel futuro, domani e dopodomani e fra un mese e fra un anno, se sarai ancora qui, e fra 10, 20 o 30 anni, se Dio ti dà ancora vita per tutto questo tempo e Cristo non ritorna ancora, tu riceverai grazia. La grazia che ti aspetta nel futuro. Il futuro del credente, dicevo domenica scorsa, non è un punto interrogativo, ma è un glorioso punto esclamativo. E questo atteggiamento di fiducia nella grazia futura, lo scrittore lo esprime chiaramente negli ultimi due versetti, quando dice che soprattutto noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. In altri termini dice, per quanto mi riguarda e per quanto vi riguarda, io ho fiducia, che ho buone speranze, che nonostante tutto siamo di quelli, apparteniamo a quelli che otterranno la vita. Da dove derivano queste buone speranze? Beh, la nostra speranza è prima di tutto fondata e radicata in Dio stesso. Dio è assolutamente affidabile e Dio stesso ha preso un impegno, si è assunto la responsabilità di portare a compimento quello che ha iniziato in noi. Avendo fiducia in questo, scrive l'Apostolo Paolo ai Filippesi, che colui che ha iniziato in voi un'opera buona non la lascerà a metà, ma la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E quindi, per riprendere coraggio, per trovare energia e non cedere alla stanchezza, che cosa dobbiamo considerare? Su cosa dobbiamo riflettere? Dove dobbiamo esercitare la nostra fiducia? Beh, dobbiamo considerare le sicure e infallibili promesse di Dio che riguardano il nostro futuro. E che cosa c'è nel futuro del credente? Oh, attenzione! Probabilmente quelle cose che dirò non sono nel futuro di tutti quanti voi. c'è qualcuno tra di noi che non è un credente. Se non sei un credente in Cristo, le cose che ti sto dicendo non riguardano te. O non sto dicendo che non ti possono riguardare, perché se sei qui è perché tu possa diventare un credente in Cristo. Perché tu possa riporre la tua fiducia in Cristo, ma attenzione, non pensiate, né alcuno di noi pensi che queste sono promesse generali, no, 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 queste promesse di cui si parla qui riguardano soltanto coloro che sono in Cristo, che hanno un'autentica, vera, sostanziale fede in Cristo. Che cosa c'è nel futuro del credente? Prima di tutto c'è una ricchezza che è migliore e duratura rispetto ai beni terreni. Noi, quando pensiamo alla ricchezza, che cosa pensiamo? Ricchezza è una parola così ampia che racchiude tante cose, ma quando noi diciamo ricchezza, credo che nessuno di noi abbia dei pensieri negativi. Perché ricchezza significa abbondanza, perché ricchezza significa soddisfazione, perché ricchezza significa potere, perché ricchezza significa popolarità, perché ricchezza significa piacere. E ditemi voi che cosa è che gli uomini oggi più di ogni cosa ricercano? La ricerca costante da parte delle persone della nostra epoca, ma io direi di ogni tempo, è probabilmente quella della ricchezza, che se vogliamo si può, ho cercato di sintetizzarla nel minor numero di categorie possibili, ma in fondo che cosa si cerca oggi maggiormente? Guardate, basta che abbiate il coraggio di guardare un po' di osservare per un po' di tempo la pubblicità che fanno tra un telegiornale e l'altro, tra un programma e l'altro, tra un tempo di un film e un altro. Quali sono le cose che più di tutte fanno girare la testa alle persone? Probabilmente al primo posto io ci metterei il denaro, non è vero? I soldi. I soldi, ma forse è una invenzione o qualcosa che stanno cercando gli uomini solamente di questo tempo, ma no, guardate che già nell'antichità il saggio Salomone diceva nel libro dell'Ecclesiaste, un versetto che è tornato alla mia mente proprio questa mattina, nel libro dell'Ecclesiaste è scritto così, al capitolo 10, il versetto 19, il convito è fatto per gioire, cioè il cibo è fatto per rallegrarsi, il vino rende gaia alla vita e il denaro risponde a tutto. Cioè più del cibo, più del vino, più di tutto, i soldi rispondono a ogni cosa. Ed è sempre stato così, guardate che Salomone ha vissuto migliaia di anni fa, eppure aveva già capito tutto, aveva osservato la vita, se n'era reso conto, il denaro risponde a tutto. Dopo il denaro che cosa ci mettiamo? Ma probabilmente, e forse oggi in modo particolarmente pressante, è il piacere sessuale. Guardate i messaggi che costantemente ci vengono lanciati. Che cosa c'è se non una donna o un uomo che sono particolarmente attraenti, oppure qualcosa che vi promette che voi, come uomini o come donne, sarete attraenti agli altri, ormai non si può dire neanche più all'altro sesso, agli altri. Il piacere sessuale probabilmente ha il secondo posto dopo il denaro e come una delle cose più ricercate in tutti i tempi. Terzo, il potere. La capacità e la possibilità di prendere delle decisioni, di gestire le altre persone, di dominare sugli altri, di fare quello che ci pare, di essere Dio In realtà potere significa essere Dio nel mio piccolo mondo. Allora io posso essere bramoso di potere, che so, nel piccolo della mia famiglia, opprimendo mia moglie e i miei figli, posso esprimere questa inclinazione malvagia, magari se non ho una famiglia col mio cane o con... No, si può essere bramosi di potere a qualunque livello, se sono un dirigente in una ditta o il manager o un dirigente scolastico, o utilizzare l'autorità in modo egoistico e per la propria soddisfazione e cercare di ottenerne sempre di più. E qual è forse la quarta delle cose che gli uomini ricercano di più? Denaro, piacere sessuale, potere? Probabilmente popolarità. Noi vogliamo essere apprezzati, noi vogliamo essere amati, non ci piace essere criticati da nessuno. Ci piace che la gente ci applaudisca, ci piace che la gente mostri sempre approvazione nei nostri confronti, ci sorrida piuttosto che faccia le facce quando noi diciamo qualcosa. Ecco, probabilmente queste sono le cose che gli uomini ricercano e desiderano di più, e probabilmente un uomo che ha molti soldi, tante soddisfazioni o tutto ciò che desidera nel campo della soddisfazione del proprio piacere sessuale, potere e popolarità, generalmente queste sono le persone che vengono giudicate le più ricche del mondo. Ma chi scambierebbe queste cose per quelle che non si vedono ancora? Questi credenti ebrei avevano scambiato e avevano rinunciato alla popolarità, erano stati vessati e oltraggiati, avevano rinunciato al denaro e alle loro ricchezze, avevano sopportato e accettato con gioia la ruberia dei loro beni. Guardavano e avevano guardato a una ricchezza migliore e duratura. Ora, i cristiani in realtà hanno proprio questa inclinazione, anzi vorrei dire che è proprio questa l'essenza del cristianesimo. L'essenza del cristianesimo è morire a noi stessi. Ma per quale ragione oggi? Voi sapete che non sono molto facile entrare in queste polemiche, anche se sono estremamente attuali e non posso fare a meno di parlarne, ma per quale ragione oggi la cosa che fa infuriare più la gente è quando si discutono i loro gusti o il loro, come si dice oggi, orientamento sessuale? Credo che non dico niente di strano se parlo del fatto che oggi se qualcuno si permette di dire qualcosa contrariamente per esempio alla pratica dell'omosessualità diventa immediatamente bersaglio. Abbiamo visto che perfino in questi giorni perfino la Chiesa Cattolica, uno degli ultimi baluardi in questo campo, vacilla dietro agli attacchi della lobby in questo campo. Ma per quale ragione? Questo è un argomento così ostico ed emotivo che suscita immediatamente grandi passioni. Per una semplice ragione. Perché nessuno vuole rinunciare al proprio piacere privato. Nessuno mi deve dire... deve permettersi di dire a me ciò che è giusto e ciò che è sbagliato nel mio personale piacere. Ora, invece, il cristianesimo è proprio il contrario di tutto ciò. Gesù ci ha detto che chi avrebbe cercato la propria vita l'avrebbe persa. chi invece l'avrebbe data per amore suo e del Vangelo l'avrebbe ritrovata. E Gesù ha detto che se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore porta molto frutto. La vita cristiana inizia con una morte a noi stessi. Il cristiano non ragiona nei termini di ciò che a me fa piacere, ciò che io penso sia giusto, ciò che io voglio, ciò che io bramo, ciò che è la mia posizione. No, il cristiano, colui che ha visto Cristo e che ha capito chi è Cristo, è disposto a morire a se stesso, cioè a rinunciare a se stesso, a rinunciare ai propri personali piaceri, alle proprie personali opinioni, alle proprie vie, alla sua stessa vita, per amore di Cristo e del Vangelo, se Cristo glielo richiede. L'essenza del cristianesimo è proprio la rinuncia a noi stessi, e questi cristiani lo avevano fatto, avevano dimostrato di essere capaci di rinunciare a se stessi. Allora il cristianesimo è una vita di martirio, qualcuno dice, e a me non interessa. No, non è una vita di martirio, è una vita di gioia. Guardate cosa dice lo scrittore agli ebrei, dice che voi accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni. Non era stato per loro un martirio, qualcosa che avevano accettato stoicamente, come si dice, vabbè, lo faccio in vista della vita eterna, lo faccio perché faccio una scommessa, perdo qualcosa, ma investo qualcosa. No, 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 l'accettaste con gioia, vuol dire che mentre gli stavano rubando ciò che era loro, queste persone interiormente, internamente, vivevano uno stato d'animo che li riempiva e li soddisfaceva. Erano assolutamente soddisfatti, con gioia. Accettaste la ruberia dei vostri beni. Questo non è umano, eh? Questo non è umano. Questo è divino, questa è grazia. E però è un sentimento, è qualcosa che è stato sempre conosciuto dai cristiani. Infatti, vi ricordate cosa diceva Davide nel Salmo 4? Diceva Davide: tu, Signore, hai messo nel mio cuore più gioia. Tu hai messo nel mio cuore più gioia di quella che essi provano quando il loro grano, no grana, grano, ma siamo più o meno lì, grano e il loro mosto abbondano. Cioè, Davide aveva osservato le persone rallegrarsi quando c'era abbondanza di grano, di mosto, che era la ricchezza era di quel tempo. E poi aveva osservato il suo cuore e diceva: Signore, tu hai messo in me più gioia di quella che io vedo sui volti delle persone che hanno delle ottime raccolte, degli ottimi raccolti. Quindi questa ricchezza migliore e duratura non è qualcosa che sarà presente soltanto nel futuro. Certo, è la vera e il pieno godimento, il vero godimento di questa ricchezza è ancora futura per i cristiani, ma noi ne godiamo già l'anticipazione, già oggi. E per questa ragione, fratelli, lo scrittore agli ebrei dice: trovate incoraggiamento in tutto ciò, conoscete voi questa gioia, nonostante le vostre privazioni e le vostre sofferenze. Bene, pensate a quello che il Signore ha preparato per voi, c'è più gioia nell'avere la comunione con Dio, piuttosto che in tutte queste cose, chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. Il mio cuore, la mia carne possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte di eredità in eterno. Non è forse una ricchezza maggiore anche nelle relazioni? Che cosa cerchi in questo mondo, andando da una ragazza a un'altra ragazza, da un uomo a un altro uomo? Che cosa cerchi di più? Chi ho io in cielo fuori di te e sulla terra non desidero altro che te. Dio è la parte del mio cuore, la parte della mia eredità, è il mio bene supremo. Così parla il cristiano e non mi meraviglio che ci siano persone che non capiscono e non credono, perché non lo vedono. Perché lo vedremo domenica prossima, la fede è certezza. Cosa c'è di più grande e di meglio della popolarità? La gente che quanta gente avete sentito vantarsi? Io, sapete, io conosco a Tizio, io conosco a Caio. Sono apprezzato da Tizio, da Caio, no? C'è tanta gente che quando parlo pende dalle mie labbra, mi battono le mani, apprezzano la mia arte. Questa è una delle ragioni per le quali i pastori spesse volte amano avere grandi chiese e sono disposti a tutto ad avere, pur di avere grandi chiese. La popolarità è una grande tentazione anche per chi parla di Cristo. Sapete che cosa conta di più? Non quello di essere popolari presso gli uomini, ma di essere conosciuti da Dio. L'altro ieri qualcuno mi ha scritto su Facebook, e era una persona che non sentivo da non so quanti anni, un mio ex collega di militare. Il militare l'ho fatto nel Paleolitico, molto tempo fa, insomma, e mi diceva: sai, io ho conosciuto questa persona che ti conosce. Io quest'uomo, questo nome, non sapevo chi fosse, mi sono sentito piuttosto imbarazzato. Ho detto: guarda, veramente aiutami a capire chi è questa persona, perché quest'uomo si trova in Calabria e mi parlava di una persona che si trova nel nord dell'Italia, e io non sapevo assolutamente chi fosse questa persona. Dice: no, ma comunque non ti preoccupare, sappi comunque che tu sei una persona famosa. Ho detto: e lo diceva con una certa, e ha aggiunto: io sono contento che ti conosco anche da prima che eri famoso. Ha detto: ma quanto, con tutto il rispetto di questo amico, no? Ma quanto è vano l'uomo. Gli ho risposto con gentilezza, ma a voi ve lo dico con sincerità: ci saranno persone in cui nel giorno di Cristo si dovranno sentire dire: io non vi ho mai conosciuti. E se di Reno Ulfo si parla bene o male, benissimo o malissimo in tutto il mondo, fratelli, ma che importanza ha se Dio non sa chi sono io? Lo scrittore, l'apostolo Paolo, scrivendo ai Galati, gli scrisse qualcosa che ci deve fare sempre riflettere. Dice, a un certo punto dice: ora che avete conosciuto Dio, ma poi aggiunge, dice: o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio. Questa è la vera grazia, e ciò che conta, il tuo nome, tu come persona conosciuta, amata, popolare presso Dio. Chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini, io lo rinnegherò davanti al Padre mio, ma chi mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, Gesù ha detto, io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Sei conosciuto presso Dio? Questo è quello che conta. Questo è quello che conta. Questa è la vera popolarità. Puoi essere un perfetto sconosciuto per gli uomini, nessuno si cura di te, nessuno sa chi sei, ma se Dio ti conosce nella tua cameretta di preghiera, per la tua fede semplice in Cristo, t'assicuro che hai la vera popolarità. Una ricchezza migliore e duratura, una grande ricompensa, le promesse divine, le preziose e grandissime promesse, una grande ricompensa, qualcosa per cui noi non abbiamo faticato. Guardate, Dio ci dà i suoi talenti, ci dà la grazia per trafficarli e poi quando torneremo a Lui o Lui tornerà a noi, ci ricompenserà per le stesse cose che Lui ci ha dato. Ma guardate, sto per concludere, mi sono dilungato molto stamattina, guardate cosa dice lo scrittore di quelli che hanno fede per ottenere la vita, la ricchezza, le promesse di Dio, ma questa ricompensa, ma più di tutto, che cosa ci darà, cosa ci aspetta nel futuro? Una sola parola, è la vita. La vita, cosa c'è di più prezioso della vita? È di una vita che non è semplicemente lunga, ma di una vita che ha come qualità quella dell'eternità. Noi abbiamo, dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, la promessa della vita. E soprattutto, e con questo veramente concludo, nel futuro del cristiano, oltre a una grande ricompensa, una ricchezza duratura, migliore, le promesse di Dio, la vita, di queste cose si potrebbe parlare per giorni interi, c'è un'altra cosa che ci aspetta e nella quale dobbiamo esercitare la fiducia. E che se esercitiamo fede, ha l'effetto di risollevarci da tutte le nostre stanchezze. E che cos'è? È la cosa più importante che troviamo in questo passo, il ritorno di Cristo. È bellissimo il fatto che lo scrittore degli ebrei a questo punto della sua lettera cita il profeta Abacuc. Infatti questo passo qui, dal versetto 37 e 38, sì, è la citazione quasi letterale, c'è anche un'interpretazione nella citazione, del capitolo 2 di Abacuc, dal versetto 2 in poi. Abacuc, qui si dovrebbe aprire una piccola parentesi, era un uomo di Dio che viveva in mezzo a una grande crisi morale, politica, spirituale e poi anche economica. Viveva anche in mezzo a un grande pericolo, perché incombente sul popolo di Israele c'era questa grande e potente nazione degli Assiri, che erano così forti che avrebbero potuto schiacciarli e che in qualche modo Dio aveva detto al suo profeta: questo avverrà, sarete sopraffatti dai vostri nemici. E se leggete il libro di Abacuc, che vorrei raccomandare di farlo magari oggi, dopo pranzo, quando avete un momento, vedrete che il profeta si fa delle domande: Signore, ma com'è possibile che l'iniquità prevale, che la tua legge è senza forza? Che tu, che hai gli occhi troppo puri per contemplare lo spettacolo dell'iniquità, lasci che tutto ciò accada. Signore, ma che sta succedendo? Dove sei? E Dio gli risponde, gli dice: sappi che le cose andranno ancora peggio. Ma poi a un certo punto Abacuc dice: va bene, Signore, io ho ascoltato, sono preso dalla paura, però Non volgo le spalle a te, me ne salirò sul mio posto di vedetta e aspetterò. E allora il Signore mi rispose e disse, e ci sono le parole che qui pronunciate e ripetute dal profeta: l'anima sua è orgogliosa, è gonfio, si parla dei nemici, però guarda che io ti do una visione, questa visione è per un tempo determinato, se tarda aspettala, perché per certo verrà e non tarderà. Qui lo scrittore la applica a Gesù, alla venuta del Messia, alla prima e al ritorno del Messia. E poi dice, ma il mio giusto per fede vivrà. E come si conclude il libro di Abacuc? A un certo punto Dio gli dice, sappi che la crisi nella quale ti trovi sarà ancora peggiore, perché non soltanto moralmente, spiritualmente, politicamente avrai a soffrire, avrete a soffrire, ma anche economicamente soffrirete. Il fico non darà il suo frutto. Non ci sarà uva nella vigna. I raccolti verranno meno. Tutto sarà una distruzione, anche economicamente tutto andrà sotto sopra. Mi sembra di conoscerla questa storia, no? Ma qual è la risposta di Abacuc? E con questo concludo. Il profeta davanti a Dio ode tutte queste notizie, dice, io ho udito e le mie viscere fremono, le mie labbra tremano, quel rumore, un tarlo mi entra nelle ossa e io tremo a ogni passo, aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico marcerà contro il popolo per assalirlo, infatti il figo non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, i greggi verranno a mancare negli ovili, non ci saranno più buoi nelle stalle, ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza, Dio il Signore è la mia forza, guardate il futuro, Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve, mi farà camminare sulle alture. Grazia futura, fiducia in ciò che Dio farà per me. Nonostante tutto vada sotto sopra, io mi rallegrerò nel Signore. E allora, questa è la cura contro lo scoraggiamento. Guarda nel passato, Dio era là. Guarda nel tuo presente, riconosci quello di cui hai bisogno oggi, davvero. E guarda nel futuro. E sii certo che Dio sarà là, qualunque cosa accada. La grazia è per te. Abbi fiducia in colui che verrà e non tarderà. Chiediamo il capo. Signore, noi sappiamo che queste cose sono davvero difficili da comprendere e da digerire per coloro che sono estranei alla vita di Dio. Ma noi vogliamo ringraziarti perché nella tua misericordia hai voluto aprire i nostri occhi, hai allargato il nostro cuore e ci hai concesso di credere che le tue parole si compiranno. Ce ne hai dato testimonianza, o Signore, poiché nel passato hai mantenuto le tue promesse, tu sei un Dio fedele. Aiutaci a camminare nel tuo timore. Aiutaci ad aspettarti come Abacuc in silenzio e con fiducia. Aiutaci, o Signore, a confidare che tu, che sei stato nel nostro passato e sei il nostro Dio oggi, sei anche e sarai il nostro sostegno nel futuro, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Rimani con noi, o Signore, in questo giorno, ammorbidisci il nostro cuore e attiralo a te, e attira a te anche il cuore di coloro che sono ancora nell'incredulità e che vivono nella menzogna. Nel nome di Cristo te lo chiediamo.